ebraica offrono il primogenito maschio a Dio. La primizia di una famiglia è offerta a Dio. Questo ha un significato grandissimo, capite, per noi. Tutto è di Dio. E il primogenito deve essere offerto a Dio, ma questo ha un valore anche simbolico, reale, cioè viene offerto non offriamo qualcosa che non offriamo i doppioni, offriamo le primizie. A Dio non si offrono gli scarti, gli animali malati. A Dio si offre la vita. Ascoltiamo il messaggio. Dicevamo prima che la vita va offerta a Dio, no? Cosa più cara che Dio ci dà è la vita. E poi noi questa vita la sperimentiamo anche nel dono dei figli. Sui figli ricade spesso, è inevitabile che sui figli noi proiettiamo il nostro amore che abbiamo per Dio, per noi stessi e per gli altri. I figli sono il prolungamento della tua volontà, della tua coscienza, della tua intelligenza. Così come ami Dio, così ami i tuoi figli. Questa è un'equazione perfettissima. Così come ami Dio, così ami i tuoi figli. Dimmi quanto spazio fai per Dio e io ti dirò come ami i tuoi figli. Dimmi veramente il sacrificio, l'amore, la preghiera che hai per Dio e io ti dirò quanto ami i tuoi figli. Perché Dio mette le fondamenta per l'amore umano e per l'amore per i figli. È Dio che mette al tuo amore la giusta direzione, al tuo affetto la giusta direzione. Se io non amo l'eternità e non desidero l'eternità, posso amare mio figlio, posso amare mia figlia? Che cos'è quel figlio, quella figlia, se io non credo all'eternità? È poco di più di un investimento che si fa con le banche. Frutta quello che mi dicono le banche. Ma le banche non ti garantiscono l'eternità. Anzi, ti fregano già qua giù. Dimmi quanto ami Dio e ti dirò come ami i tuoi figli. E quindi che valore dai questa vita tua, mamma, papà? Che dovrebbero fare questi figli? Vedete, siamo una civiltà invecchiata, siamo nel declino in Europa. Questi figli, che cosa gli vogliamo far fare? Non vedete che sono stanchi appena nati? Perché gli buttiamo addosso le nostre tristezze. Gli buttiamo addosso tutte le nostre frustrazioni. Si ammalano con niente, crescono, la tristezza avanza, capite? Ma non perché se nessuno ha parlato di eternità a questi figli, nessuno ha parlato del paradiso a questi figli. Ma vi rendete conto quello che sentono davanti alla TV 4 ore al giorno questi figli? E non c'è un figlio che non c'ha la televisione in camera, già a 4 anni, 5 anni. Che penserà questo figlio? Come sarà la vita? Per che cosa sto crescendo io? Come farà a capire, a conoscere Dio attraverso i telefilm che vede fin da piccolino? Come farà ad amare Dio? Come farà a scegliere l'eternità? Ma vi rendete conto delle menzogne che ci sono nella TV? Vi rendete conto di quello che passa nella TV? A cui noi diamo il permesso, appunto, mettendo quei display in tutte le stanze? Vi rendete conto che il demonio è lo strumento, purtroppo, del demonio? Che arriva nelle nostre case tranquillamente, che toglie il gusto dell'eternità. Vi rendete conto che non c'è più nessun desiderio nei nostri figli? A 15 anni non hanno più desiderio di nulla? Sono già vecchi dentro? perché abbiamo ucciso il desiderio dei figli. Che devono desiderare i nostri figli a 15 anni? Hanno fatto tutto. Tutto hanno fatto. Che devono desiderare? Ditemi che cosa devono desiderare un ragazzo a 15 anni, che deve desiderare? Ma non possiamo dire che sono gli altri che rovinano il mondo, siamo noi. Allora i bambini hanno il dono grande di Dio. E i genitori, pensate che cosa grande sono i genitori, che dono grande i genitori per i figli. Il bambino si aspetta tutto dalla madre, si aspetta tutto dal papà. Allora diamogli un po' di paradiso, un po' di gusto, portiamolo a messa con gioia. Lo so quello che state dicendo, ma adesso che facciamo? Già sono scappati, sono già usciti dal gregge, sono cresciuti, non vogliono sentire parlare della Chiesa, nessuno. Lo so quello che state pensando. Per questo il Signore ha parlato di penitenza. La penitenza ci fa bene, perché abbiamo sbagliato noi. Tutti abbiamo sbagliato. I sacerdoti, io mi metto per primo. Tutti siamo stati ingannati. Però la Madonna ha detto, pregate e fate penitenza. Non sottovalutate la preghiera e la penitenza. Sono due armi grandissime. E l'elemosina. Aiutare i poveri. Fare il bene, preghiera e digiuno. 10 persone che pregano e che fanno digiuno cambiano le sorti di una città. Dio per un solo giusto non ha fatto distruggere una città. Un solo giusto. Se sono 10, pensate. 10 persone che credono alla preghiera. Ci ha detto stamattina Alberto, quello che ha significato per lui la comunità del Carmine. Nel momento in cui lui gli era stato diagnosticato un male, la preghiera di questi fratelli, incessante, è stata per lui la maniglia, si è aggrappato al paradiso. E perché quella maniglia non si è spezzata? Perché la comunità prega. E lui ha sentito la forza di Dio. È bellissimo sentire la forza di Dio, ma come la senti? Perché c'è una comunità che prega, che digiuna. Perché se tu non ti togli niente della vita, la preghiera non... Il digiuno è importante perché ti tocca la vita, ti tocca le cose che senti dentro, ti fa capire cosa c'è, i combattimenti dentro al cuore. Allora coraggio, io mi sento di coraggio. Quello che ha detto la Madonna, coraggio, preghiera, digiuno, penitenza, elemosina, parole che non vanno di moda, sicuramente non vengono trasmesse nelle reti televisive. Queste parole qui non si sentono. Ma come fa un bambino a sentire? Chi insegna la preghiera ai bambini? Quindi per me in futuro, visto che i sacerdoti saranno sempre di meno, e visto che l'Europa sta andando verso un periodo come questa terra qui ha attraversato tanti secoli fa con i turchi, l'Europa sta andando verso un periodo in cui i sacerdoti saranno pochi, mamma e papà dovete svegliarvi tutti e dovete pregare e devono nascere cenacoli di preghiera. La Chiesa sarà fatta di piccole comunità creative, diceva Papa Benedetto XVI nel 1956, profetizzando un tempo che stiamo vivendo tutti. La Chiesa sarà fatta di piccole comunità creative che pregheranno, che porteranno avanti il messaggio di Dio. Ecco, siccome sta venendo un gruppo, noi andiamo su.